direttore.
Professor Baldassarri, allora noi ci eravamo lasciati la scorsa settimana sulle intenzioni del governo italiano, ma non solo del governo italiano, insomma il dibattito su quali strumenti adottare per combattere il caro energia, partendo da una constatazione, come sempre fa lei, empirica, cioè dicendo attenzione che abbiamo il prezzo del barile, per esempio del petrolio, che non giustifica i rialzi che ci sono stati, ma tant'è, e di lì una serie di possibili ipotesi. Lei ne preferiva una relativa all'intervento sulle accise. Professor Baldassarri, che cosa è successo nel frattempo e come giudica il provvedimento illustrato nella serata di venerdì, dopo il Consiglio dei Ministri, dal governo?
Ma il fatto di riferirsi ai dati, ai numeri, per quello che riguarda l'aumento del prezzo del gas, del prezzo del petrolio, non è un pallino nostro, direttore, è un dovere che spetta, tra l'altro, all'agenzia antitrust e all'agenzia ARERA, che sono le due agenzie che devono sovrintendere a questi settori. Ora, noi abbiamo segnalato, e ricordiamo a chi ci ascolta, che un conto è il prezzo spot che ogni giorno viene determinato ad Amsterdam per il gas e a Londra per esempio per il petrolio Brent, e un conto è invece il costo del gas e del petrolio che entra in Italia e poi va in raffinazione, in distribuzione, certo, e finisce alle pompe di benzina. Ecco, il ministro,
tanto più se poi, ricordavo appunto quello, il ministro Cingolani che ci ha messo...
Esatto, cioè il ministro Cingolani correttamente ha detto che mentre il prezzo del gas nell'ultimo anno, il prezzo spot, quello di Amsterdam, è aumentato del 400%, il prezzo del gas che l'Italia ha importato, cioè che le imprese italiane hanno importato, è aumentato del 50%. Perché? Perché è evidente che le imprese che importano il gas non è che fanno il contratto questa mattina per vendere il gas domani mattina, cioè non è che lo comprano al prezzo spot di Amsterdam, lo comprano sulla base di contratti di medio-lungo termine, e quindi l'effetto di quel balzo del 400% si riverbera in termini del tutto relativi sull'effettivo costo del gas all'importazione, e la stessa cosa è per il petrolio. Quindi questo è il primo punto: se il gas all'importazione è aumentato del 50%, è perché la bolletta delle famiglie e delle imprese risulta aumentata del 200-300%? Ecco, allora bisogna ripercorrere la filiera dei costi e dei margini che si aggiungono al costo iniziale della materia prima. Per quanto riguarda il petrolio, l'esempio è ancora più significativo, e cioè 10 anni fa il prezzo del petrolio era arrivato a $150 al barile, sempre il prezzo spot, ma 10 anni fa il prezzo della benzina, del gasolio, era €1,35, €1,40. Oggi poi il petrolio è sceso fino addirittura a $50 al barile, poi è risalito negli ultimi mesi e oggi è attorno a $110 al barile, quindi meno della punta dei $150 di 10 anni fa. E allora perché oggi la benzina e il gasolio stanno a €2,40? Ecco, a queste due domande occorre rispondere in modo preciso, analitico, i conti ci sono, per ripercorrere a partire da quando c'è un aumento di costi alla frontiera italiana, diciamo, che entra il gas e entra il petrolio, e vedere cosa succede lungo la filiera di produzione dei carburanti e lungo la filiera di distribuzione del gas e lungo la filiera di produzione di energia elettrica, perché sull'energia elettrica, peraltro, sappiamo che l'energia elettrica prodotta tramite gas è solo il 42% del totale dell'energia elettrica italiana, il resto è prodotta l'energia elettrica con altre fonti alternative, l'idroelettrico, il fotovoltaico, l'eolico, eccetera, e questi non hanno avuto aumento dei costi delle materie prime. E quindi, ripercorrendo questa filiera, diciamo, a partire dall'aumento effettivo dei costi all'importazione della materia prima, occorre andare a vedere di quanto sono aumentati i margini di profitto nella produzione di, ad esempio, idrocarburi, o i margini di profitto nella distribuzione del gas, o i margini di profitto nella distribuzione dell'energia elettrica. Ciò detto, poi, a questi costi all'origine, che poi si trasformano in maggiori margini di profitto per le aziende del settore, occorre calcolare qual è l'effetto della tassazione, perché la tassazione tra accise e IVA incide per oltre la metà del prezzo. Quindi, se all'inizio l'ondata di aumento è stata del 50%, ad esempio sul gas, come mai si arriva al 200-250% di aumento nelle bollette finali pagate da famiglie e imprese? Ci si arriva delle due l'una, anzi tutte e due insieme, perché sono aumentati più del 50% i margini di profitto delle imprese del settore ed è aumentata la tassazione, peraltro con un'anomalia che noi diciamo da anni in questa nostra rubrica, e cioè che questi settori sono colpiti dalle accise. L'accisa è un'imposta sulle quantità, metri cubi di gas o kilowattore e così via, ma c'è anche l'IVA che invece è percentuale, e quindi l'IVA in percentuale è calcolata anche sopra le accise, quindi è un'imposta sopra un'altra imposta, e per di più, essendo percentuale, è chiaro che se aumenta la base di partenza, la percentuale rimane la stessa, quindi c'è un extragettito per quanto riguarda gli incassi delle tasse da parte dello Stato. Ecco, questo ragionamento con numeri chiari e precisi è compito dell'Agenzia Antitrust per valutare, non come è stato detto, se ci sono truffe. Qui non si tratta affatto di truffe, ma di abuso di potere di mercato. E per quanto riguarda poi le bollette della luce e del gas, è compito dell'ARERA. È evidente che in questo senso il governo ha voluto fare, giustamente, un provvedimento rapido, immediato, che tamponasse un po' la situazione, sostanzialmente riducendo le accise e andando a coprire quel gettito con una maggiore tassazione degli extra profitti delle imprese.
E il giudizio, quindi, lei dice, insomma, la direzione è giusta, non è, forse si poteva fare di più?
No, ecco, diciamo, adesso abbiamo cercato di spiegare di che cosa si tratta, dove stanno i dati fondamentali per esprimere un giudizio più o meno oggettivo.
Capire per conoscere.
Esattamente. Adesso però, sempre capire per conoscere, bisogna vedere qual è l'entità. Allora, anche qui, il ministro dell'economia Daniele Franco, un mese fa, anche lui molto correttamente, ha detto che prima della guerra di Crimea, tra l'altro su questi aumenti la guerra di Crimea c'entra pochissimo, perché sono tutti aumenti che si erano determinati, scusi, non della guerra di Crimea, della guerra in Ucraina.
In Ucraina, certo. Crimea erano le altre sanzioni, ma ben più blande.
No, parliamo del 2014, no, l'invasione russa della Crimea. Ecco, questi aumenti si sono determinati prima dell'invasione russa della Crimea, quindi non ha niente a che vedere con la guerra i numeri di cui abbiamo parlato, ma il ministro Daniele Franco aveva detto, ripeto, molto giustamente, molto correttamente, che il maggior costo delle bollette, soltanto quindi luce e gas, per le famiglie e per le imprese, determinava un onere di 22 miliardi ogni trimestre, tant'è vero che per il primo trimestre di quest'anno, a fronte di 22 miliardi di famiglie e delle imprese, il governo aveva dato già un sostegno di 5,5 miliardi. Bene, ora con l'ulteriore balzo dei prezzi del gas e del petrolio, più o meno, che c'è stato anche a seguito della guerra di Crimea, quell'onere...
Sempre di Ucraina.
Scusi, una volta che mi metto in testa una cosa rimane quella, dell'invasione russa dell'Ucraina. Certo. Quei 22 miliardi di costi in più per le famiglie e le imprese, di cui aveva parlato il ministro Franco, diventano 32 miliardi a trimestre di costi in più. E a questo vanno aggiunti i maggiori prezzi della benzina e del gasolio, che valgono per le famiglie, per le imprese, magari di più per gli autotrasportatori, per chi ha una maggiore incidenza. Quindi il costo in più di partenza diventa oggi 32 miliardi. Quindi bene ha fatto il governo a parlare di una tassazione degli extra profitti che va a coprire la riduzione delle accise. Però i numeri parlano chiaro, parliamo di 4 miliardi a fronte di un onere nel trimestre in corso, quindi per questo trimestre, aprile, diciamo quello successivo, aprile, maggio, giugno di quest'anno, di 32-35 miliardi, quindi il sostegno sono 4 miliardi rispetto a circa 35 miliardi. In più il problema è ovviamente che nell'immediato il governo ha detto questo provvedimento vale per il mese di aprile, e ci sta pure anche questo, però signori, e se questo livello di prezzi durasse tutto il trimestre, aprile, maggio, giugno, e peggio ancora, tutto l'anno, significa che da qui a fine anno famiglie e imprese dovranno pagare per luce, gas e carburanti circa 100 miliardi di euro in più, e allora tutti possono capire che una volta pagate le bollette, una volta messa la benzina e il gasolio, non ci sono più soldi per fare altri consumi da parte delle famiglie o investimenti da parte delle imprese. Il che vuol dire che questo avrà un impatto molto forte sulla crescita dell'economia italiana quest'anno. Crescita che qualche mese fa era prevista al 4,7%, ma che alla luce di queste nuove condizioni, se durassero da qui a fine anno e se avessero quell'impatto di quasi 100 miliardi in più da pagare di bollette e di carburanti, beh, quella crescita scenderebbe attorno o forse sotto all'1% quest'anno, e che sarebbe veramente una frenata enorme, brusca sulla ripresa dell'economia italiana.
Secondo lei come, diciamo, come va gestita questa fase a livello di Unione Europea? Abbiamo già parlato la scorsa settimana, le indicazioni diciamo, provenienti dalla BCE sono state forse, almeno nella tempistica, un po' giudicate, lei lo diceva, sono un po' forse fuori tempo, ecco, sembrava quasi non tener conto di un contesto così particolare, così drammatico come quello di una guerra.
Sono state definite inopportune, perché in questo momento andare a ricordare che forse aumentano i tassi di interesse e che la BCE forse ridurrà o esaurirà l'acquisto di titoli di Stato, in questo momento è inopportuno.
È un po' un memento più che una... E però nel complesso anche il commissario Paolo Gentiloni invece ha dato prova di consapevolezza della situazione, di quanto poi l'economia ne risenti, quanto la ripresa rischia di risentire di questa guerra. Quindi economia di guerra, professor Baldassarri, e conseguentemente misure adeguate a questo nuovo stato di emergenza dal punto di vista anche dell'economia? Per l'Unione Europea parlo
totale. Io non parlerei affatto di economia di guerra. Direi però che la guerra ha messo in evidenza le carenze enormi, profonde, strutturali dell'Unione Europea di fronte a queste tematiche e in parte anche dell'Italia, perché quello che abbiamo discusso finora è una manovra immediata, tampone di breve termine, tant'è che lo stesso governo correttamente ha detto questo provvedimento vale per il mese di aprile e poi vedremo che succede. Questo è il tema, non siamo in un'economia di guerra. ma la guerra mette in evidenza il fatto che l'Europa, a fronte di queste condizioni, deve dare un segnale forte e strutturale, non un tampone di breve termine. E io ho già detto che se di fronte al Covid l'Europa ha fatto il Next Generation EU, di fronte alla condizione di dipendenza strutturale energetica dell'Europa, soprattutto collegata al gas e al petrolio russo, l'Europa deve raddoppiare il Next Generation EU, farne un iniziale bilancio federale europeo, e a differenza del Next Generation EU non deve dare i soldi ai singoli stati secondo delle linee guida, ma deve fare a livello europeo tre cose. La prima, un fondo per sostenere le imprese europee che sono fortemente penalizzate dall'effetto boomerang delle giuste sanzioni date alla Russia. La seconda è quella di fare finalmente una difesa europea nell'ambito della NATO. Quindi non si tratta di dire ai singoli stati aumentate le spese militari, punto e basta. Il problema non è aumentare le
L'Unione Europea già spende più della Russia in spese militari, solo che sono l'Unione Europea non in quanto tale ma nel complesso degli stati membri, questo è il problema.
No, attenzione, non in termini percentuali. È chiaro che l'Unione Europea, la somma dei 27 stati dell'Unione Europea con 27 eserciti...
E quello è il paradosso, appunto, quindi se avessimo un solo esercito sarebbe...
La somma è ovvio che sia maggiore di quella della Russia per un semplice ragione, che il PIL dell'Unione Europea sono 13.000 miliardi di euro, il PIL della Russia sono 1.600 miliardi di euro, il PIL della Russia è uguale a quello della Spagna ed è più basso di quello italiano, quindi la percentuale di spese militari in Russia è enormemente alta, rispetto al loro PIL, rispetto a quella europea. Il problema, come dicevo, non è quello di dire, come da varie parti è stato detto, adesso i singoli stati nazionali portino le spese per la difesa al 2% del PIL. Non è semplicemente questo. È radicalmente diversa quella che è la mia proposta, diciamo, chiamiamola così. E cioè, questi fondi per la difesa devono essere gestiti a livello europeo per una difesa comune europea. Il terzo fondo che occorre fare urgentissimamente è il piano energetico europeo. Perché? Perché se dobbiamo diversificare le fonti, diminuire la dipendenza dal gas e dal petrolio russo, è evidente che questa deve essere una strategia europea. Faccio un esempio che può sembrare anche provocatorio, ma non lo è nella realtà. Parliamo del nucleare. In mezzo a tutta questa difficilissima situazione, il paese che sta meglio di tutti in Europa è la Francia, per la semplice ragione che la Francia ha 58 centrali nucleari, quindi è chiaro che è colpita molto meno dall'aumento del prezzo del gas e del petrolio e dipende molto meno dal gas e dal petrolio russo. Ecco, allora, in un piano europeo, un paese come l'Italia, che ad esempio nell'immediato ha rinunciato al nucleare, diciamo così, ma l'Italia ha rinunciato al nucleare come produzione, cioè noi non abbiamo centrali nucleari sul suolo italiano, ma da 30 anni consumiamo energia elettrica prodotta dal nucleare, solo che la compriamo dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Slovenia. E allora, provocazione per provocazione, diciamo che in un piano energetico europeo la Francia costruisce 5 centrali in più nucleari e la produzione di quell'energia elettrica viene assegnata all'Italia e l'Italia paga quelle 5 centrali nucleari alla Francia. Ecco, quindi la risposta europea deve essere in termini strutturali, permanenti e un salto in avanti verso la federazione degli Stati europei. È ovvio che nell'ambito di questo progetto europeo l'Italia deve agire, anche noi dobbiamo agire nell'immediato con manovre tampone, ma anche noi dobbiamo fare il piano. piano energetico nazionale che non abbiamo da oltre 20 anni.
Chiaro.
Perché altrimenti la risposta delle sanzioni, la risposta delle manovre tampone, tutte cose condivisibili,
ma sono tattiche,
chiamiamole così.
Chiarissimo.
La risposta strategica deve essere europea e italiana al tempo stesso.
Chiarissimo, professor Baldassarri, grazie, grazie davvero, ci sentiamo la prossima settimana a capire per conoscere, e chissà quante altre cose che interverranno in questi giorni dovremo capire e per conoscere, per, grazie a lei, raccontarle.
O almeno ci sforziamo.
Assolutamente, per lei la sua presenza è una garanzia di sforzo e di successo in tal senso. Grazie davvero.
Dottore.